Abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Stefania, lo ha scritto ieri, che credo un po' rappresenta la condizione di tutti i fratelli. Credo che lei un po' rappresenta tutti i fratelli in Italia che vedono peggiorare sempre di più la situazione in Europa. Dice Stefania: "Buonasera fratelli, quella situazione sta diventando sempre più difficile. In tutta l'Italia stiamo assistendo a una follia vera e propria. La gente è diventata zombie. Davvero, fratello Giuseppe, sembra di vivere in un movie di
Un
Matrix.
film di Matrix dove tutti erano robotizzati.
Abbiamo un po' di paura dal 10 gennaio, lockdown solo per noi."
Niente paura, fratelli. In ogni difficoltà Gesù sarà con noi. Nella gabbia dei leoni, nel fuoco di Daniele capitolo 3. Niente paura. Signore è con noi nella vita e nella morte. Amen. Questa è la vittoria che vince il diavolo. Non abbiamo paura della sua morte. Tutti dicano amen.
Amen.
Tutti nel mondo dico,
Amen,
non solo
amen, amen.
Angela,
E sono solo io qui.
sì, però tutti nel mondo, fratelli. Amen.
Amen. Continua Stefania. "Non possiamo partire niente di niente, solo casa e lavoro fino al 31 marzo. Poi non so cosa succederà."
Dice, non possiamo partire, solo casa e lavoro. Tranquillo, tranquillo, tranquilla Stefania, abbiamo buone notizie.
"La gente ci discrimina, ci fanno sentire come degli apostati." Apestati,
No, appestati.
cosa è?
You know what's pest?
Ah, yes.
Okay.
Like if they have a pest.
People are sick with pest.
Come se avessero una pestilenza.
Appestati, vuol dire sì, una specie di appestati.
"Questa non è vita. Fratelli, pregate per noi tutti, vi vogliamo bene."
Amen. Amen. Uno per tutti, tutti per uno. Qua stiamo pregando per tutti e tutti pregate per noi. Forza, ragazzi, perché qui si vince. Stiamo vincendo. Ma non vedo, tranquilla, stiamo vincendo. Il diavolo è frustrato, furioso.
Sì, nello stesso tempo è troppo facile scoraggiarti quando guardi intorno e vedi quello che succede. Devi fare veramente uno sforzo, essere sempre concentrato su Gesù, le sue promesse, le profezie e sapere quello che verrà. Fratello Giuseppe, tu cosa rispondi alle persone che, come Stefania, dicono: "Non sappiamo cosa succederà. Dio ci aiuti, pregate per noi." Sembra di vivere in un Matrix.
Eh sì,
Sembra
questo.
irreale quello che succede.
Sì, un mondo che ha respinto la verità, Gesù Cristo, e adesso ognuno c'ha la sua verità. Quanti sono gli atei nel mondo? Non so, io ho calcolato una volta che ci saranno, da 300 a 500 milioni di cristiani veri, nati di nuovo, di tutte le religioni. Come sapete, Gesù non è cattolico o protestante. E ho fatto un calcolo così, approssimativo. Secondo me ci sono almeno 300-400 milioni di cristiani veri, quindi rimangono, popolazione mondiale così, 8 miliardi oggi più o meno,
Sì, più o meno.
metti o togli
Meno.
qualche 100 milioni, insomma mettiamo 8 miliardi per arrotondare, ci sono almeno 7 miliardi e mezzo di non salvati, specialmente nelle chiese cristiane nominali. E quindi praticamente ci sono 7 miliardi e mezzo di opinioni, di dottrine, di verità. Ognuno c'ha la sua verità, come in India che ci sono 330 milioni di idoli diversi, ognuno c'ha il suo idolo. Oggi nel mondo questa è la tua verità, Gesù la tua verità, invece la mia verità è l'ateismo. Ognuno c'ha la sua verità. In realtà si tratta di opinioni, non è che sono verità. Allora, io stavo un po' pregando, persone, fratelli come Stefania, e ce ne sono altri che stanno barcamenando, fratelli che desiderano viaggiare e spostarsi. E allora vorrei condividere con voi delle scritture con le quali credo il Signore mi abbia dato delle indicazioni per questi fratelli. Tu hai messo una foto sulla radio su questo soggetto?
Sì.
Ecco, ce l'hai, quella dei paracadutisti, ce l'hai
Sì,
lì?
c'è l'immagine di alcuni paracadutisti che si stanno gettando.
Dall'aereo, sì.
La scrittura Esodo 12:11.
Sì.
"Mangiatelo in questa maniera", parlando dell'agnello pasquale. con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Esodo 12:11.
Qui c'è Israele che deve spostarsi dall'Egitto, va bene, in fretta, quindi mangiate l'agnello pasquale. Cosa vuol dire? Quel che dovete fare, voi fratelli che il Signore vi ha mostrato di partire, va bene, l'agnello pasquale rappresenta anche le vostre preparazioni. Preparate l'agnello, la gloria di Dio, preparate le preparazioni. E allora preparatevi, fratelli, con i fianchi cinti, calzare i piedi, il bastone in mano, mangiate in fretta.
Wow.
Quindi prepararsi in fretta. E io l'ho ricevuto in questo senso.
Sì, e poi la immagine con i tuoi appunti dicono: credo significhi che chi desidera di viaggiare debba prepararsi per essere pronto a farlo non appena Dio dà l'ok e apre la porta.
La porta dell'aereo, nell'illustrazione, nel nostro caso la porta per prendere l'aereo, prendere il treno, prendere quello che vuoi, e pronti col paracadute indossato, virgolette, pronti a lanciarsi. Mm-hmm. Appena si apre la finestrella, appena il pilota dice adesso siete sull'obiettivo, e i paracadutisti si buttano. Nel nostro caso, prepararsi con le valigie pronte, appena si apre la finestrella, poi c'è un aereo che puoi prendere, lo prendi e vai. Quindi riservi l'aereo e poi se non parte lo pospongono, lo postecipano. Allora, e tu aspetti. Poi a un certo punto la signorina dell'ufficio dice: guarda, riusciamo a farti partire settimana prossima, martedì. Tu ricontrolli le valigie e martedì si apre. Come ha fatto Franca? Franca ha fatto così. Ha aspettato 3 mesi in Spagna.
Sì. Appena, è vero,
è vero. E poi è andata settimana prossima, è saltata e è andata. Adesso in Sud America.
Sì.
Non nella nazione dove voleva andare, ma nella nazione vicina.
Sì.
Va bene. Per privacy non vi diamo... Non diciamo di più, va bene? Grazie.
Amen. Quindi come la scrittura dice, i vostri fianchi cinti con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. E l'immagine del paracadutista davanti alla porta di lancio dall'aereo. Aggancia la fune e al segnale si lancia nel vuoto, per fede. Dobbiamo fare lo stesso. Quando lo Spirito Santo dice ora, vuol dire ora. Non vuol dire domani o fra una settimana o quando le cose saranno più facili. Se Dio dice ora, vuol dire che quella è la migliore finestrella per te e che più avanti sarà peggio.
Gloria a Dio.
Questa è la citazione che hai messo sulla pagina radio. Mm-hmm. Basato su Esodo 12:11.
Bene, così mi ha parlato questa scrittura. Il Signore ti dà delle scritture che sono delle chiavi che schiudono una porta che ti dà la risposta al problema che tu per quale pregavi.
Quindi anche se adesso sembra che i fratelli sono impotenti, non possono fare niente, non possono muoversi, prepararsi in nessun modo, non è così.
Non è così.
Preparatevi, fratelli, perché quando il Signore dirà ora, potete lanciarvi.
Esatto. Se non potrete portarvi via tutti i mobili dall'Egitto, non potete portarvi via il tavolino, la cucina, no, i mobili vari dall'Egitto. Però potrete portarvi una borsa, le cose che vi servono, per sopravvivere. E quelle troppe possessioni sono le catene peggiori. C'è sempre l'avvocato, l'agenzia e i soldi. Non lasciate che i soldi vi ostacolino. Noi avevamo aperto un'associazione legale in Europa orientale e poi ci siamo resi conto che questa qua diventava più un intralcio. Non l'abbiamo mai usata veramente. Programmavamo di usarla per ricevere offerte per finanziare la missione, non l'abbiamo mai usata.
No.
E allora il Signore ci ha detto: chiudetela, perché quella lì sarà una catena che vi blocca. Abbiamo detto: ok, chiudiamola. E quanto tempo ci è voluto per chiuderla?
6 mesi.
6 mesi di lotte burocratiche per chiuderla. Non ti vogliono chiudere, mm-hmm. Devi pagare le tasse. 6 mesi per chiuderla. Finalmente ci siamo riusciti. E cioè, voleva farci pagare un capitale di soldi, di tasse per l'immondizia. 4.000 euro per l'immondizia. E poi non abbiamo prodotto niente noi.
Ma l'abbiamo chiusa o regalata a qualcuno?
Actually, we never made it close down.
Perché io mi ricordo che era molto caro chiuderla e non la volevamo chiudere.
Ah, era, sì. C'era da pagare una grande tassa per chiudere, così l'abbiamo regalata a qualcun altro.
L'abbiamo data a qualcun altro, sì. È quello che sapevo, che non siamo riusciti a chiuderla.
Vero, non siamo neanche riusciti a chiuderla. Cioè, no. Dovevamo pagare 4.000 euro di tassa per chiuderla. E quanti 1.000 euro... Abbiamo, sta dicendo, alla fine non abbiamo pagato niente perché abbiamo evangelizzato negli uffici, destra e sinistra, ma insomma, guardate le scartoffie, non l'abbiamo mai usata. Sì. Come facciamo per quanti mila di euro per immondizia? Come facciamo a produrre 4.000 euro di immondizia e non ne abbiamo neanche usata?
No.
Insomma, si sono messi a ridere, insomma, questo, quell'altro, gira a destra, gira a sinistra, alla fine abbiamo regalato.
Sì.
Quindi voglio dire, non vi mischiate con cose legali, perché... i Romani e Cesare non è che vi lasciano così facilmente. Andiamo a Luca 12.
Amen.
Allora,
sì.
A questo qui, ecco, comincia a leggere quella scrittura, per cortesia. Luca 12.
Luca 12.
35 a 40.
Luca 12, 35 a 40. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà.
Capito?
Sembra un parallelo di Esodo che abbiamo letto.
Sì, preparate il paracadute, virgolette, e siate pronti non appena Dio vi dà l'ok, non appena tutto è pronto, riservate i biglietti, aereo, treno, quello che volete.
Mm-hmm.
E, la nave, che ne so dove Dio vi mostra di andare. Riservate i biglietti per il luogo dove Dio vi guida. Non appena si apre l'opportunità, andate, lanciatevi dalla porta di lancio dell'aereo, virgolette. 37.
Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.
Sta dicendo che il Signore Gesù qui in cielo servirà la sua Chiesa sposa.
Wow.
E cioè è una cosa che non riusciamo a capire, perché siamo noi che dobbiamo servire. Però Gesù sta andando qui al extra mile, sta andando al limite, mostrare che tipo di amore che ci darà in cielo. 38.
Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro.
Cioè fedeli.
Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Cioè derubare dalle pecore, capito? Il padrone di casa qui è il diavolo. Le ricchezze sono le pecorelle. Se sapesse quando Gesù ritorna, si trebbe da fare perché per distruggere le pecore del Signore, come sta facendo adesso. Arrivano guerre atomiche, eccetera, per distruggere le pecore, così quando Gesù ritorna c'è un'ecatombe di cadaveri. Il diavolo può farlo, grazie ai suoi schiavi che lo seguono. Il diavolo ha potuto fare la guerra mondiale, le due guerre mondiali, grazie ai posseduti che le hanno iniziate. Il diavolo può fare questo.
Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Luca 12, 35 a 40.
Quindi, fratelli, dovete attendere con fede e per fede. Dio spesso non vi rivela il suo piano perché non vuole che il diavolo lo sappia. Capito questo punto? Camminiamo per fede, perché il Signore non vuole dirci cosa succederà dopo domani, fra una settimana e fra un mese. Di solito no. Ci sono eccezioni, ma di solito Dio non ti dice che succederà fra un mese, fra una settimana, perché non vuole informare il diavolo. È una basica strategia in ogni guerra. Quando il diavolo cercò di far uccidere Gesù, ancora il diavolo non aveva capito che si stava tirando la zappa sui piedi. Lo capisce dopo la resurrezione, troppo tardi, signor diavolo. Quindi per questo dobbiamo camminare per fede, e spesso un giorno alla volta, che il diavolo non aveva capito, a parte qualche film che fa vedere che il diavolo voleva fermare Gesù dal morire, sono tutte cose di Hollywood. Nella Bibbia il diavolo possedette Giuda per farlo uccidere, perché il diavolo non capiva le profezie. E se le capiva non le credeva. Matteo 6, 30 a 34.
Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede?
Dio si prende cura dell'erba che i cavalli mangiano. Non si prenderà cura anche di noi? Eh sì, però ci sono i martiri e ogni tanto qualcuno muore. Caro mio, anche Gesù è stato così. Fa parte del Vangelo. Cioè, dare la vita per Gesù su qualche calvario fa parte della buona notizia. Dove è Angela buona notizia morire per Gesù?
Andiamo nel paradiso.
Andiamo in cielo, gloria a Dio.
È lì che inizia la vera vita.
È lì che comincia il bello. 31.
Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.
Quindi predicatori che dicono: Dio ci proteggerà, ci darà il cibo, il cappuccino, e la brioche, e la casa, sono carnali.
Ma
pensano
qui
solo alla salvezza della carne.
Però è scritto qui di non preoccuparti.
Sì, ma giunge anche il momento del martirio, però. Questo loro lo trascurano. Come detto, Dio è con noi nella vita e nella morte. Dio si prenderà cura delle cose materiali, ma giunge anche il momento del martirio. E dobbiamo affrontare anche quello. Non possiamo predicare solo che Dio si prende cura del mangiare, del bere, dei vestiti.
Ma questo funziona se sei nella sua volontà, se sei in obbedienza.
No, veramente. Anche se sei nella sua volontà, puoi ancora morire come martire.
Sì.
Quindi però limitarsi a vedere la protezione, la prosperità del Signore solamente nel cibo, nel bere, nel vestirsi, nella casa, nei soldi, quello è un Vangelo molto carnale.
Ah, cioè non è quella la priorità?
Non è la priorità. Priorità è dare la vita a Gesù, vivo o morto.
Sì.
Va bene? Mm-hmm. 33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Amen.
Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, 30 a 34.
Quanta verità in queste poche scritture. Dio si prenderà cura delle cose materiali, però prepararsi anche a... Lo vuoi leggere Apocalisse 12, 11?
Sì.
Che è un buon bilancio, un buon bilancino con questo.
Apocalisse 12.
Perché qua io sono stanco di ascoltare falsi profeti, pastori di prosperità che Dio solo provvede, solo aiuta, solo benedice, solo protegge e tu non devi mai soffrire. Non è così la storia. C'è tutta una 2000 anni di martiri, di sofferenze, di chiesa perseguitata anche nel secolo scorso. 40 milioni di cristiani sono stati assassinati. Secondo la chiesa ortodossa dicono 60 milioni, solamente loro 60 milioni. Un'altra statistica dice 40 milioni nel mondo di cristiani uccisi. Qualunque statistica seguite, si tratta di decine di milioni. Cosa venite qua a raccontarmi, questi falsi profeti dei miei stivali, che Dio solo protegge, Dio aiuta, Dio dà i soldi? Sì, c'è il momento, se no, normalmente io devo dire... E nei miei anni di seguire il Signore, normalmente Dio provvede. Settimana scorsa il Signore ha provveduto anche un raffreddore, una tosse, un mal di gola, che quasi mi portano in barella nella sala radio. Perché Dio non ha fermato il diavolo? Perché a volte Giobbe deve essere provato. E non solo Giobbe. E allora... Abbiamo preso il bene del Signore, la guarigione del Signore e i soldi del Signore. Non accetteremo le malattie, la povertà, la stalla in Betlemme, il bambino sulla mangiatoia. Sì, Signore, quello che tu fai è sempre giusto. Amen?
Amen. Leggevo Apocalisse 12, 11.
L'hai letto?
No, adesso l'ho letto.
E allora, dai, sennò qui non ci arriviamo.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12, 11.
Grazie Signore, gloria a te.
Apocalisse 12, 11, da memorizzare questo, bellissimo.
Va bene, quindi c'è il momento che Dio provvede al cibo, da bere, da mangiare, da vestirsi, e c'è il momento di dare la vita. Attenzione ai predicatori che solo promettono che Dio solo ti ama e non ci sono tribolazioni. Non è mica vero. Ma guarda il Calvario, guarda gli Apostoli, guarda i 2000 anni di martiri. Anche oggi i cristiani, ogni giorno una decina di cristiani vengono uccisi per la loro fede, non vogliono rinnegare la fede, vengono uccisi ogni giorno. Allora, un altro punto che volevo toccare è che a volte Dio mostra cosa fare ai fratelli, e i fratelli la cambiano. Dicono, sì, però ho avuto un'idea migliore. Attenzione che il diavolo è pieno di idee migliori, perché la guida del Signore, la direzione del Signore, non è sempre la via migliore. È migliore per la sua volontà, ma non è migliore nella carne, nei soldi, nelle comodità. No, a volte è il contrario. Vedere Luca 9, 57 a 62. A volte non è tempo di andare a casa a salutare i tuoi. Non hai tempo di andare a fare un funerale, lascia che i morti li seppelliscano, i morti. Non hai un cuscino per appoggiare il capo, Luca 9, 57. Vuoi andare a Deuteronomio 16, ce l'hai lì nella lista?
Sì, Deuteronomio 16, 2 e 3.
Grazie.
Celebrerai la Pasqua al Signore tuo Dio, sacrificando vittime delle tue greggi e dei tuoi armenti, nel luogo che il Signore avrà scelto come dimora del suo nome.
Quindi non puoi andare ad adorare il Signore nel luogo che tu scegli. Non puoi scegliere una chiesa protestante o una chiesa cattolica. Chi te l'ha detto a te che Dio abita in quella chiesa cattolica o protestante? Infatti Dio non ci abita. È un edificio morto. È pieno di panche. Capito? Quindi attenzione a non sacrificare dove ti pare a te. Sacrificare la preghiera, la riunione, quello che ti pare. Tre.
Non mangerai con queste offerte pane lievitato. Per 7 giorni le mangerai con pane azzimo, pane d'afflizione.
Cioè senza lievito.
Pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto. Deuteronomio 16, 2 e 3.
Quindi la mancanza di lievito qui vuol dire che tante cappuccine, brioche, nutelle, non potete preoccuparvi. Cioè, cosa vuol dire lievito? Per noi vuol dire, cari italiani della cappuccina, della brioche, degli spaghetti con la cummarola in coppa, ok? Preparatevi a fare a meno della cummarola e del basilico. Quando il Signore vi avrà mostrato il luogo dove andare, non andate in un luogo diverso e state attenti al lievito di chi non ha parte del vostro progetto e che cercherà di trasmettervi la loro mancanza di fede. Persone intorno che non gli interessa assolutamente niente di ascoltare il Signore e men che meno ubbidirlo. Non li ascoltate, ascoltate il Signore. Ogni scrittura nel Vangelo, Nuovo Testamento, è un metro di misura. Attenzione quando leggete la parola di Dio. State leggendo i metri di misura con i quali misurare tutto e tutti intorno a voi. Va bene, come so che gli attuali governanti andranno all'inferno? Perché sono lì a seguire il male, a fare il male, a preparare il male, l'oppressione. Metro di misura ci dice che non sono di Dio. Amen?
Amen. Ti leggo un commento da parte di Stefania che ha scritto 2 minuti fa.
Sì, scrivete i commenti che Angela li legge, ragazzi.
Stessa Stefania che ha scritto il messaggio prima.
La stessa Stefania.
Sì, che sta seguendo.
Non andiamo lontano. Quindi
un abbraccio, qui. Stefania.
Vicina.
Bless you. E dice lei, fratello Giuseppe, santa verità, il vero Vangelo dice che attraverso molte tribolazioni entreremo nel regno. Un messaggio da dare a tutte quelle chiese che insegnano il rapimento prima la tribolazione. Grazie Signore, amen.
Grazie Stefania.